Vieni con me. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori. Quest'oggi è il sottoscritto Claudio Costoni si è alzato dalla panchina. Giulia tornerà più forte e splendente che prima già a partire da domani. E dopo l'esperienza sandonatese di ieri pomeriggio, rieccoci qua negli studi di Radio Popolare, in quel di Via Ollearo. È giovedì, quindi come tutti i giovedì una puntata floreale che quest'oggi viaggerà in parallelo con una puntata tranviaria, diciamo così, tranviaria resistenziale, ecco. Albalisa ci ha già raggiunto in studio, benvenuta, bentornata.
Ciao a tutti, ciao, ciao, ben ritrovati. Iniziamo un argomento corposo, ma
sì, sì, ma quest'oggi siamo a cavallo tra i fiori e il tram. Partiamo coi tram, poi andremo ai fiori, poi al tram, poi ai fiori. Vi vado subito a spiegare. Sabato questo inizia un mese che Radio Popolare dedicherà alla resistenza, al ricordo del 25 aprile. Nello specifico saremo in onda da un tram che partirà nel primo pomeriggio alle 13 e qualcosa da Baggio e dopo aver attraversato tutta Milano ritornerà in quel di Baggio per l'aperitivo, diciamo per le 19 circa. Noi stiamo cercando qualcuno, qualche ascoltatore che voglia fare un salto sul tram con noi. Bisogna pagare il biglietto. Il biglietto è molto semplice, vi chiediamo di raccontare una storia di lotta partigiana che si è svolta lì, dove passeremo noi col tram. Sostanzialmente attraverseremo quasi tutto Milano, per cui voi ci date un cortese cenno di riscontro telefonando allo 02 33 001 001, ci dite qual è la vostra zona, noi verifichiamo che il tram passi da quelle parti e combiniamo l'orario in cui potete salire sul tram partigiano. Ripeto ancora, il numero è 02 33 001 001, noi vi aspettiamo, abbiamo già tutta una serie di appuntamenti, per esempio a un certo punto saliranno con noi sul tram i ragazzi di un'associazione che ci ricorderanno che noi siamo ovviamente sempre per la resistenza, ma anche per la resistenza che si sta svolgendo in questi giorni, ovvero quella dei Gazawi in quel di Gaza. Infatti alcuni militanti di Gaza Freestyle saranno tra coloro che saliranno sul tram per raccontarci la loro attività e noi vi racconteremo un qualche cosa che stiamo organizzando con i ragazzi di Gaza Freestyle. Detto ciò, beh, abbiamo parlato di Gaza, non possiamo che non mettere un brano di Saint Levant. Partiamo così e poi andiamo ai fiori.
Yeah, yeah. Well, light ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Falastini. It's to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Buzzer with love. But I feel like it's worse than I go back. From Buzzer with love. If you had it your way, you would never go back. From Buzzer with love, baby. فلسطين احسن ساز وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. 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 Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abdul Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still أصل فلاحي, I'm planting the seeds. بعيني, I can get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I go back. From Gaza with love, if they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby, فلسطين أحسن ساز وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on vous entend pas.
Era Saint Levant con questo From Gaza with Love. Veniamo alle piante in attesa delle vostre telefonate. Alba Lisa, quest'oggi tra gli argomenti che abbiamo in sommario ci sono le piante erbacee, giusto?
Allora, intanto la rubrica che io tengo una volta al mese, poi adesso qui stiamo facendo le sostituzioni, è sempre sulle piante erbacee. Le piante erbacee sono una famiglia sterminata di piante, sono tutte quelle che non hanno il tronco, per intenderci, quindi vanno dalle erbe ai fiori, le erbe spontanee, sono tantissime. E ogni volta noi scegliamo un tema all'interno di questo, o una famiglia botanica o un tema. Considerando appunto che si tratta di una puntata un po' particolare, per cui non c'è la possibilità di sviluppare in modo esauriente qualunque tema, annuncio e preannuncio un tema che riguarda la resistenza, perché io ho visto che ci sarà una delle puntate dei nostri episodi di diretta il 25 aprile sulle piante resistenti. Io a mia volta una volta parlerò delle estremofile, che sono le più resistenti, e i collegamenti che sono stati pensati oggi.
Si chiamano estremofile?
Estremofile. Le piante estremofile sono quelle piante che hanno sviluppato dei particolari meccanismi per riuscire a vivere in condizioni, per esempio, di sotto zero congelamento o di estrema aridità o estrema salidità. Hanno proprio degli adattamenti funzionali.
Che hanno dovuto fare i conti con il luogo, il clima, il posto dove si trovavano e adeguarsi.
Hanno proprio geneticamente si sono evolute in modo da poter fronteggiare delle situazioni assolutamente estreme, e sono molto interessanti. Siccome siamo in vista di cambiamenti climatici, scoprire che cosa rende le piante più adattabili può essere interessante, perché ha degli elementi di trasferimento con gli esseri umani e con gli animali.
Beh, certo.
Perché in realtà siamo molto più simili fisiologicamente di quello che si creda. Gli appuntamenti che noi abbiamo oggi sul nostro invito, su invito loro, sono molto contenta di poterli avere, sono con Luca Mangilli della Flora Bergamasca. Loro lavorano su un'associazione che si presenterà, lavorano molto bene, e avremo anche la professoressa di botanica dell'Università di Pavia, che si chiama Silvia Sini, che ci presenterà di un progetto di ricerca sulle piante che vivono in climi aridi e il ripristino dei climi aridi. In questi tempi così stretti, quello che io posso dire, preannunciando che il tema verrà ripreso naturalmente con più distensione, è che le piante si dividono fondamentalmente in...
Ma abbiamo tempo, tranquilla.
Le piante si dividono fondamentalmente in due grandi categorie: quelle che sono cosmopolite e quelle che invece hanno un luogo in cui si trovano perfettamente bene, che è il luogo di preferenza. E anche in questo ci assomigliano un po', perché quanti tra di noi conosciamo che tu li sposti da New York all'Africa, al Nord Africa, alla Scandinavia e si adattano, e quanti invece fanno fatica ad uscire dal villaggio di casa propria. E, per le piante vale la stessa cosa, e quelle che vivono allo stato selvatico naturalmente, poi nei giardini botanici trovi qualsiasi cosa, ecco. E citando una ricerca dell'Università Statale di Milano di un professore che si chiama Rodolfo Gentile e che mi ha dato tutti questi dati in sintesi, è interessante perché c'è una linea immaginaria, pensando all'Italia, c'è una linea immaginaria che passa dalla Liguria e va verso Forlì.
Aspetta che me lo immagino, Liguria, Forlì, sì.
Esatto,
d'accordo.
Come fosse una cintura.
Quindi
alta.
Attraversa
l'Italia da ovest ad est, come sì. Fosse una cintura, ecco. E ci sono delle piante che vivono sotto e delle piante che vivono sopra, perché sono specie proprio completamente diverse. E, io per esempio ho preso il Doronicum pancradialis l'ho piantato adesso nel mio balcone per vedere come sta.
Ha un nome volgare.
In realtà no, però chi vive dall'Emilia Romagna al Lazio in giù lo riconosce perché è come le nostre pratoline, le nostre margheritine, okay. Solo che giallo.
Ah, ok.
Ecco, noi non abbiamo margheritine gialle, quindi la risposta è proprio evidente. Pratoline gialle voi nei prati non ne vedete, mentre che al sud Italia ci sono. E quindi questa è una prima distinzione. La scienza che studia la diffusione delle piante in base all'area geografica si chiama corologia. Poi abbiamo un'altra linea immaginaria, ma che esiste, che passa fondamentalmente ad est dell'Adda, per la pianura padana, poi attraversa tutta l'Italia, che divide l'Italia tra ovest e est. Perché la zona che è a ovest è tendenzialmente più acidofila, proprio perché geologicamente quelle montagne sono delle montagne più silicee, quindi hanno proprio delle caratteristiche di pH diverse, sono più acide, e invece a destra di questa linea sono più calcofiche, perché noi sappiamo che le Dolomiti sono calcare, per esempio, quindi il pH è completamente diverso. Una cosa interessante di questi incroci nord-sud-est-ovest è che, come ha dimostrato un famoso botanico, Brun Manchet, come noi ci scegliamo le nostre famiglie, anche le piante si scelgono delle famiglie a conquistare, e si chiamano alleanze fitosociologiche. E anche questa è una cosa molto interessante che in periodo di resistenza vorrei proprio raccontare. Perché in realtà io ho un papà che è figlio di un partigiano, per cui queste dinamiche le conosco abbastanza bene, direttamente sono piemontese. E, il riuscire ad appartenere ad un gruppo che militante, ecco, è quello che ti dà la carica per riuscire ad affrontare anche le sfide, perché certo ci sono gli eroi isolati, ma gli eroi isolati appartengono più al mito che alla realtà. Nella realtà in genere chi è eroico ha anche comunque un contorno di persone, ha un clima culturale, ha un substrato, ha un ideale che non è solo suo. E nel caso delle piante, le piante creano delle alleanze con delle altre specie che condividono esigenze di temperatura, di suolo e si trovano bene insieme.
Facciamo un esempio per capire chi ci sta ascoltando.
Perfetto, per esempio se noi ci troviamo nella zona ovest, allora noi, sia prendendo l'arco...
Nella zona ovest e sopra la cintura.
E sopra la cintura, esatto, siamo ovest e sopra la cintura. Siamo andati nelle Alpi. Allora, vediamo una pianta che conosciamo tutti, scelgo quelle che conosciamo tutti, quelle che vanno in montagna, la genzianella.
E via, questo è facile.
Ecco. La genzianella a ovest e est si assomiglia molto, sembra in realtà che sia la stessa genzianella, e invece assolutamente no, perché quella che vive verso ovest, cioè verso il Piemonte, e quindi ad ovest di questa linea verticale,
segnata dall'Adda, ricordiamo.
Esatto, che arriva più o meno intorno all'Adda, si chiama genzianella clusi. E invece quella che vive nella quella che vive di lì si chiama Genzianella caulis, e quella che invece vive nelle Dolomiti si chiama Genzianella clusi. Allora, viste così magari uno non se ne accorge, ma se poi uno le riesce a mettere in un erbario, le mette di fianco,
si accorge delle differenze.
Sì, sono proprio differenti. Stessa cosa vale per esempio per il rododendro. Tanti di noi conoscono il rododendro di montagna, se vanno in montagna, e però quello che vive...
il rododendro delle Dolomiti è diverso dal rododendro, esatto, del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Esattamente, sono proprio due specie completamente diverse, anche se assomigliano, per carità, però... Però sono diverse. E ognuna di queste poi si porta dietro un gruppo di amici, e allora noi lo vediamo perché abbiamo una prevalenza. Può essere che ci siano alcune di queste specie che magari sono scappate da qualcuno che ha coltivato. Per esempio la scilla, che è un bellissimo fiorellino violetto, è una pianta che appartiene ad un'associazione di piante che contiene il sanguinello, il carpino bianco e questo doronico. Ma se noi andiamo a vedere questo doronico nel sito ufficiale dei botanici, che è Acta Plantarum, noi lo troviamo da Bologna in giù. Quindi noi abbiamo un incrocio che sono a centro europeo, e quindi sono ad ovest e in giù. E invece se andiamo a vedere il pungitopo, e il pungitopo lo possiamo, sì, trovare anche altre parti, ovviamente, perché che sia scappato da qualche giardino, ma se stiamo cercando un bosco di pungitopi, cioè che ce ne sia tantissimi, ecco che noi ce lo troviamo dove c'è il carpino nero, dove c'è il corniolo, e allora si porterà dietro il buncaneve, l'asparago selvatico e un mucchio di altre piante che stanno in sua buona compagnia.
Questo per via del fatto che ogni fiore si fa la sua crew,
esatto,
la sua compa, e
esattamente.
E si mette insieme.
E insieme a questa cosa loro si alleano e riescono in qualche modo a sopravvivere e anche ad aiutarsi per tanti aspetti, soprattutto se hanno una rete micorrizica sottoterra, nonostante i cambiamenti climatici.
Certo, ma i fiori rosa e i fiori di pesco vanno d'accordo tra di loro, o era solo una cosa poetica di Battista?
No, non vanno tanto d'accordo.
Ah, non vanno d'accordo?
No, perché il fiore di pesco, in generale il pesco, è una di quelle piante che...
Se la tira un po'.
Emette delle sostanze che si chiamano alopatiche e che quindi... nel caso suo la fiorezzina, e quindi tende a non avere vicini, ecco, come il noce, il pesco, anzi c'è una, il noce, il pesco, il melo, il pesco si dice che di non mangiare l'interno del nocciolo, insomma. Quindi in definitiva in alcune regioni d'Italia si dice attenzione di non seminare piante e ortaggi sotto il pesco, e quindi fiore di rosa, fiore di pesco, sì, insomma.
Allora attenzione, ora ce l'ascoltiamo, fiore di rosa, fiore di pesco, e anche alla luce di quello che ci diceva Alba Lisa, vediamo se gli diamo una valenza diversa al testo di questa storica canzone di Lucio Battisti.
Perfetto. Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, fiori nuovi, stasera esco. Ho un anno di più, stessa strada, stessa porta. Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Fammi entrare per favore, solo credevo di volare in un volo, credevo che l'azzurro di due occhi per me fosse sempre cielo. Sola.
credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi. Signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani. Come sono prendendo tra me, no, non sto sbagliando.
Eh beh sì, ascoltando bene il testo poi ci si rende conto che il titolo esatto è Fiori Rosa, Fiori di Pesco, quindi non erano i fiori di rosa, è che i fiori del pesco sono rosa.
Eh sì, è così.
E quindi come giustamente ci sottolinea Barbara, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, ok, sono rosa e siamo a posto. Invece per quanto riguarda i colori, c'è un fiore come i gerani che di colori ne ha un sacco.
Ne ha un sacco. Però io, siccome parliamo, è più facile immaginare i fiori pensando di andare in montagna o di andare in collina, vorrei fare un appello anche a tutti i milanesi. Guardate che meravigliose fioriture ci sono tra i filari dei bilari, dei tram, perché quella è una realtà poco calpestata e quindi in questo momento noi abbiamo sui nostri...
Sì, sinceratevi che non stia per arrivare il 24 e poi...
Sì, sì, ci sono dei gerani selvatici, c'è un'altra pianta che si chiama becco di gru comune, che è un erodium cicutarium, che è rosa, cioè in realtà voi vedete tanti fiorellini rosa tra un binario e l'altro e meritano di essere visti. E anche quelle sono delle piante che riescono a resistere a degli stress non da pochi. Io chiederei al nostro grandissimo ospite che abbiamo in collegamento di parlarci dell'attività che stanno facendo, degli studi che hanno in corso, sono dei miti loro.
Sì, noi salutiamo Luca Mangili che è collegato con noi telefonicamente di Fab Flora Alpina Bergamasca. Luca, ben tornato sulle nostre frequenze.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato.
Grazie Luca, io ti seguo, in realtà tu non mi conosci ma io ti seguo perché facendo queste ricerche siete tra i siti che vado a consultare e abbiamo ricevuto tante richieste anche di ascoltatrici e ascoltatori che volevano venire a fare corsi per distinguere la flora e non so se voi lo fate, di visite guidate.
Sì, noi un corso lo facciamo ad anni alterni, l'abbiamo tenuto nel 2024, adesso lo faremo nel 2026.
Vabbè, li fate negli anni pari?
Però sul nostro sito sono scaricabili le lezioni, tutti gli approfondimenti per riconoscere le varie famiglie, le varie specie e direi che chiunque può accedere con estrema facilità, basta digitare Flora Alpina Bergamasca ed è tutto materiale scaricabile, presentazioni in PowerPoint o anche registrazioni delle conferenze o delle lezioni, per cui è molto accessibile.
Bellissima, voi fate veramente un lavoro grandissimo, lo so, per tutta una serie di passaparole.
Vorrei se me lo consenti, vorrei partire dalle ultime cose che avete detto, sì? Quando suggerivate di guardare la flora fra i binari destra.
Sì.
Perché tante volte le persone equivocano quello che facciamo noi. È vero che il gruppo si chiama Flora Alpina Bergamasca. Uh-huh. Perché nelle intenzioni dei fondatori il gruppo è nato nel 1987, cioè ci avviamo verso i 40 anni di vita, e un po' la convinzione di allora era che le belle piante, i bei fiori fossero in alta montagna, in ambienti incontaminati, ma nel giro di pochi anni che si è reso conto invece che ci sono specie interessanti praticamente ovunque, anche se chiaramente in pianura sono più rare, nelle città si vedono con minore difficoltà, ma al di là delle specie cosiddette nobili, specie magari che sono nella direttiva Habitat o nelle liste delle specie protette, anche regionali, ci sono veramente tante piante che ci stanno vicino, che vediamo magari tutti i giorni e che non conosciamo, e questo è stato un aspetto importante delle nostre ricerche, tanto che abbiamo dedicato alcuni anni proprio a studiare la flora di Bergamo città, con risultati anche abbastanza sorprendenti.
Ma anche lei va a ravanare tra i binari del tram a cercare fiori?
Allora, il tram a Bergamo non c'è.
No, Bergamo no, ma...
Ecco. Però vorrei spiegare che la ricerca floristica non è quello che le persone normalmente si aspettano. È chiaro che si va nei boschi, si va nei prati, si va nelle zone umide, si va nei ghiaioni di alta montagna, ma tante volte la differenza vera, soprattutto quando c'è in pianura, la fanno le discariche, i binari della ferrovia, il bordo dell'autostrada, i parcheggi, cioè ambienti dove uno non immagina che ci sia una natura interessante, specie particolari, e invece proprio qui saltano fuori, in questi contesti di pianura un pochino degradati, le cose più notevoli.
Senta, in questi angoli di serie B, no, le chiedevo, in questi angoli di serie B e in questa periferia urbana, ci faccia un esempio di un qualcosa che lei ha trovato che è rimasto lì a bocca aperta, ha detto parbleu.
Non sono cose vistose, però per esempio nel mio paese, in un bruttissimo parcheggio, io abito a Sezzano, alla periferia di Bergamo, ho trovato Centaurea calcitrappa. È una sorta di fiordaliso rosa con degli aculei, diciamo, sotto i petali, un po' spinosi, veramente non è una pianta da maneggiare.
Certo, bisogna stare all'occhio.
Questa pianta non era più ritrovata in provincia di Bergamo dall'Ottocento, era segnalata dai floristi ottocenteschi, da Rotter, da Rodeger, poi non è più stata ritrovata a Bergamo, è saltata fuori in questo parcheggio a Sezzano, dove è stata effimera purtroppo, cioè nasce, sta lì 2 o 3 anni, poi diserbano, puliscono, la pianta sparisce, e poi c'era una piccola popolazione lungo i binari della stazione di Bergamo, non nella parte accessibile ai passeggeri che salgono sui treni, ma un pochino in uscita, dove magari stazionano i treni merci e si lasciano i vagoni fermi, e anche lì c'è stata finché non è stato eseguito il diserbo ed è scomparsa. Così, ecco, tanto per citarne uno.
No, ecco un esempio concreto.
Certo. E uno degli obiettivi che ha la nostra diretta è quella di creare una sensibilità che porti le persone ad ammirare, osservare, fermarsi un momento, sostare e fare wow davanti ad un fiore bello che sbuca anche in mezzo all'asfalto. Perché è vero, perché non sempre, anzi spessissimo la biodiversità maggiore è nelle periferie, nei luoghi, e vale anche per gli esseri umani questo discorso, quindi da quanto patrimonio culturale noi abbiamo dalle periferie delle città anziché dei luoghi fighetti che ci sono tutti tirati, quindi c'è una ricerca per esempio della sempre fatta dall'Università Statale di Milano, io l'ho messa insieme ad un'altra, che parla appunto della biodiversità all'interno della città di Milano, e uno dei luoghi di maggior biodiversità sono proprio i binari ferroviari e le stazioni ferroviarie.
Luoghi di biodiversità che permettono anche alle piante di muoversi.
Sì, perché intanto ci sono tanti motivi. Sì. Il primo motivo è che le persone che salgono sul treno portano sotto le scarpe i semi di dove vivono, e quindi i treni fanno grandi distanze e quindi si spostano le piante in quel modo. E poi può capitare che qualche ramo, qualche foglia cada sul tetto del treno e viaggia anche in quel modo. Poi i treni si fermano e hanno delle stazioni di sosta dove vengono lavati, e quelle sono delle aree umide dove si creano delle sorte di paludi, dove di stagnetti, dove vivono piante. E un altro motivo è che sui binari la gente non cammina, il capestio, quindi non dà fastidio a queste piante e quindi riescono a radicare maggiormente. E poi dei tanti fattori, e abbiamo finito, c'è anche il treno passando crea una sorta di spirale di vento che solleva i semi e li fa andare via. Allora, intanto mi dicono che dobbiamo mandare la musica.
Okay. No, abbiamo l'interruzione pubblicitaria.
Abbiamo l'interruzione pubblicitaria?
Sì, va bene.
Va bene.
Radio Popolare, vieni con me. Allora, sabato, quando per le strade di Milano passerà il tram partigiano, vi ricordo, Radio Popolare trasmetterà da questo tram per tutto il pomeriggio, e noi stiamo cercando qualcuno che ci racconti storie di lotta partigiana che sono avvenute lì dove passeremo col tram. Intanto che aspettate il tram, potete controllare se tra i binari non è spuntato qualche cosa di particolarmente intrigante. Noi, oltre che essere in studio con Albalisa, siamo sempre collegati con Luca Mangili. Ci sei ancora, Luca?
Sì, certo.
Perfetto.
Perfetto. Volevo chiederti, Luca, e poi ci dobbiamo salutare, se dal vostro osservatorio voi vedete un impatto dei cambiamenti climatici sulla flora bergamasca?
Sì, lo vediamo, nel senso che nella bassa, in città, negli ultimi 10 anni all'incirca sono arrivate specie che prima non c'erano. E c'è una generale risalita, diciamo, di specie in senso lato mediterraneo.
Ecco.
E questo è una cosa abbastanza evidente. Dove abito io, sempre per citare il mio paese, Erodium, adesso mi sfugge il nome, scusate.
Erodium cicutarium.
Sì, perfetto. Erodium cicutarium l'abbiamo citato prima. Un altro Erodium.
Un altro Erodium, va bene, non ha importanza. Sì, sì. Sempre erbette con fiori rosa sono.
Con molto simili, ma con la foglia molto grande,
sì,
che sembra quasi quella della malva.
Ah, sì, sì, capito.
Ed è una pianta, per esempio, che avevo visto molto comune nel centro-sud Italia. Da una decina d'anni si sta diffondendo un po' ovunque, qui in questa zona della periferia sud di Bergamo. Però sono cose che colpiscono di più quando questi cambiamenti si vedono ad alta quota. Noi come associazione abbiamo accompagnato negli anni i ragazzi del progetto Gloria,
sì, sì, ho presente,
che è gestito dall'Università di Pavia e verifica l'ingresso delle nuove specie, di nuove specie in alcune stazioni predeterminate attorno ai 2000 metri per capire se rispetto a censimenti effettuati 10 o 20 anni fa c'è davvero un ingresso di specie. E abbiamo verificato che è proprio così. Anche se abbiamo avuto l'impressione che forse i censimenti vecchi non fossero molto accurati, quando si passa da 30-40 specie a 60-70 vuol dire che c'è un ingresso importante, e sono solitamente specie legate a quote più basse, pascoli o prati di corti 300, 400, 500 metri più in giù, per cui c'è davvero questa risalita.
Perfetto, allora grazie mille Luca per aver essere intervenuto, per averci dato questa testimonianza. È un dato che è confermato anche in ambito forestale, e quindi per esempio gli alberi che si stanno risalendo via via. È una realtà molto più complessa però, perché parallelamente lo scioglimento dei ghiacciai lascia liberi degli spazi da colonizzare, quindi è molto più dinamica la situazione. Però certo,
sì, ma a catena si porta dietro per esempio anche la avifauna, perché ovviamente tutti gli animali, gli uccelli che erano abituati a trovare determinate cose a una certa quota si devono spostare.
Man mano che si sale la superficie si riduce,
questo
è il problema.
E questo è il problema. E poi viene il fatto che dopo un po' che sei salito hai finito di salire, perché non c'è più altro.
Noi sulle robbie a 3000 metri non ci arriviamo ovunque.
Esatto, esatto.
Tante specie per me sono un pochino al limite già ora.
Sì. Luca, puoi ricordare il sito della FAB Flora Alpina Bergamasca?
Flora Alpina Bergamasca, basta digitare Flora Alpina Bergamasca.
Basta, facile.
E si entra nel sito, che chiunque potrà vedere, è molto interessante, tantissimi contenuti scaricabili.
Grazie Luca, ci risentiamo.
Grazie di cuore, è veramente in bocca al lupo.
Di nuovo.
Grazie.
Posso preannunciare il prossimo? We were good, we were gone. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Things you don't understand. I can take myself down. did you cry, but then remembered
in un brano che si chiama Flowers. In una delle puntate di Vieni con me, come tutti i giovedì dedicati alla flora, noi siamo collegati telefonicamente con Silvia Assini, professoressa di botanica all'Università di Pavia e coordinatrice scientifica del progetto Life Drylands. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno professoressa, sono Albalisa Zariti.
Tutte.
Buongiorno, piacere, piacere. E, sono intanto grazie mille per essersi collegata con noi e per la sua presenza all'interno di questa diretta, perché stiamo andando in diretta. Ho preannunciato il tema vastissimo dei cambiamenti climatici, della corologia, di come si stia spostando il limite tra la pianura occidentale verso la pianura orientale, piuttosto che dell'area balcanica, quella centroeuropea, quella nord, quella sud, e quindi tutti i movimenti che abbiamo. E un collegamento precedente con la flora alpina bergamasca ha parlato del progetto Gloria, che certamente lei conosce perché è un progetto internazionale, quindi io sto seguendo gli studi dell'Università di Milano e lo conosco in quel modo. E però la domanda mi sorge spontanea, siccome mi dicono che è un progetto per proteggere, ripristinare le aree aride, e questo è molto interessante perché noi abbiamo da un lato un problema di desertificazione che è in aumento. Quando parlate di aree aride in Piemonte e Lombardia è un tema assolutamente nuovo, perché io non credo che le persone sappiano, nella maggior parte dei casi, che ci sono delle aree aride in Piemonte e Lombardia. Ce ne vuol parlare?
Sì, certo. Sì, infatti di solito quando si parla di pianura padana, uno pensando all'acqua, ai fiumi, è portato a pensare che esistano vegetazioni umidi, boschi molto rigogliosi, che di fatto esistono e sui quali si è sicuramente concentrata sempre molto di più attenzione anche per la conservazione della natura. In realtà esistono questi habitat anche aridi, noi in particolare ci siamo occupati col progetto Life Drylands di praterie e brughiere. Esistono perché non tanto per un fatto di aridità climatica, perché appunto in pianura piove o perlomeno pioveva, anche se adesso siamo un po' tutti spiazzati dai nuovi regimi climatici, però l'aridità di questi habitat è dovuta soprattutto al fatto che si sviluppano su sedimenti molto grossolani, ghiaiosi e sabbiosi che in passato i fiumi hanno depositato, e quindi anche se piove tanto l'acqua drena molto velocemente in profondità, per cui si crea un ambiente effettivamente secco sui quali si sviluppano queste vegetazioni di cui noi ci siamo occupati.
Facciamo un esempio giusto per far capire a chi ci sta ascoltando, piazziamone una di queste aree sul mappamondo.
Ma sul mappamondo dico in pianura, perché
sì,
ripeto,
sì, sul nostro sul nostro piccolo mappamondo,
qua
in Lombardia.
Beh, sicuramente lungo il fiume Ticino, piuttosto che lungo il fiume Sesia, piuttosto che anche lungo il Po, dove ci sono dei depositi sabbiosi, tra l'altro a volte chiamati anche con nomi un po' particolari, tipo sul Po si parla di gerbidi, no? Ci si riferisce proprio a questi pratoni aridi dove la vegetazione erbacea non è particolarmente sviluppata, e tra l'altro proprio per questa aridità, oltre alle piante erbacee che noi con le quali abbiamo più dimestichezza, si sviluppano per esempio anche quelle che noi chiamiamo le croste biologiche del suolo, quindi una serie di comunità formate da muschi e licheni che stanno proprio sul suolo. Noi siamo abituati a pensarli magari sulle cortecce degli alberi, sulle pietre, ma in realtà abbiamo questi elementi particolari che vanno a connotare questi ambienti aridi. O questo per quanto riguarda le praterie. Se invece vogliamo fare degli esempi di brughiera, possiamo pensare alle brughiere che per esempio si trovano a sud dell'aeroporto di Malpensa, che sono fra le più estese in Lombardia. Le brughiere sono, si chiamano così perché sono dominate da un piccolo arbusto legnoso che è il brugo, da cui appunto brughiera, che di fatto poi è Calluna vulgaris, una ericacea. E di queste aree ce ne sono all'interno dei diversi parchi con cui abbiamo anche lavorato col progetto, quindi appunto Parco Ticino Lombardo.
Quindi ce n'è, non è una realtà unica, sono numerose.
No, sono numerose. Diciamo che la specificità di quelle di cui ci siamo occupate noi in questa porzione, diciamo, occidentale della pianura padana, quindi Piemonte e Lombardia e a nord del Po, è che stanno su substrati acidi. Cioè normalmente queste praterie aride sono più note perché legate a substrati calcarei. E queste sono quelle più sviluppate, non solo in pianura, ma anche per esempio in collina. Queste invece che stanno su substrati acidi sono particolari e li troviamo nello specifico proprio qui nella pianura padana occidentale, perché i fiumi diciamo dai cui depositi, sui cui depositi si sono formati, sono i fiumi che arrivano dalla catena alpina occidentale, quindi montagne formate da rocce silicee, e questo fa sì che in realtà siano un po' unici nel contesto diciamo anche nazionale, perché ripeto, a livello nazionale sono più conosciuti su substrati calcarei.
Sì, lei non mi ha sentito prima perché non eravamo ancora collegate, ma in effetti io ho parlato di questa linea immaginaria che passa in verticale a destra dell'Adda e che quindi noi abbiamo un lato occidentale, un lato orientale della pianura, dove quello occidentale è più acido e quello orientale è più denominato di calcare, quindi è più basico, e questo va a influenzare anche le alleanze fitosociologiche delle piante che ci sono.
Sì, assolutamente, assolutamente. Noi usiamo infatti davvero l'Adda un po' come linea di demarcazione, proprio per separare questo contesto occidentale da quello orientale, dove vanno a cambiare anche le composizioni floristiche delle comunità vegetali. E guardi, noi abbiamo fatto una stima mentre facevamo questo progetto, e possiamo dire che se le praterie aride calcare sono molto sviluppate, solo una piccola percentuale di queste trova una rappresentanza sui substrati acidi qui in pianura, e quindi sono assolutamente da tutelare e da proteggere, perché è molto più rare, ecco, a livello non solo di pianura ma anche a livello nazionale.
Ma esiste una fascia di transizione, cioè esiste una situazione in cui di ecotono, non mista le comunità?
Sì, possono esistere, perché poi ovviamente ci possono essere dei fenomeni che si innescano anche legati un po' all'uso dell'uomo, per esempio le coltivazioni, ma anche le deposizioni atmosferiche. Però diciamo è difficile riuscire a individuarle queste fasce di transizione, perché comunque la pianura padana è un'area molto antropizzata, che è stata molto disturbata dall'uomo, e quindi non è così facile ricostruire proprio tutto quello che un tempo era presente. Noi ci siamo concentrati su queste espressioni appunto legate ai substrati acidi. Vere e proprie transizioni si possono trovare magari, ecco, lungo il Po, perché anche il Po, se a nord-ovest risulta un po' più acido, per esempio già a sud-ovest è lo stesso un po' più basico, perché i depositi sono formati invece dagli affluenti alpini, che ancora una volta hanno portato materiale a partire dalla catena appenninica, che è molto più calcarea. E quindi, ripeto, poi a volte possono essere situazioni un po' intermedie, ecco, però
però la situazione è questa.
La situazione è questa, sì.
Professoressa, noi approfittiamo della sua presenza per chiederle di presentarci un evento, c'è ancora qualche giorno, per cui ci si fa in tempo a prenotare, è il 10 di aprile, per sempre legato al progetto Drylands. Di che cosa si tratta?
Allora, si tratta di uno stage che abbiamo organizzato destinato ai professionisti del verde, quindi chi si occupa proprio di progettazione di verde urbano, perché nel corso del progetto una delle analisi che abbiamo fatto su questi habitat è stato anche quello di valutare il loro potenziale ornamentale, cioè sia delle specie che sono presenti sia degli habitat. E siccome abbiamo trovato dei valori interessanti, abbiamo messo appunto anche tutta una metodologia apposita per fare questa valutazione, siamo, io almeno io sono molto convinta che le specie e anche gli habitat nel loro complesso che riguardano il progetto Life Dry Lands possano rappresentare dei modelli di riferimento per andare a, a progettare le aree verdi in città, anche in un contesto urbano, soprattutto in un contesto appunto di cambiamento climatico dove abbiamo sempre meno acqua a disposizione e tra l'altro sono anche molto importanti perché sono ricche di impollinatori, essendo ricche di piante erbacee che fanno fiori, ovviamente attirano anche molto gli impollinatori, anche questo è un problema a livello ambientale, diciamo la moria degli impollinatori, delle api, l'ape diciamo quella che conosciamo da miele, ma anche tutti gli impollinatori selvatici. E quindi come un po' ricaduta applicativa del progetto abbiamo deciso di organizzare questo stage per sensibilizzare chi nel settore verde parteciperà anche sulla possibilità di cominciare a introdurre nel verde questi elementi che riteniamo più sostenibili perché hanno bisogno di minor manutenzione, ripeto, sono legati ad ambienti secchi quindi non necessitano di tanta acqua, ma l'altra particolarità di questi habitat di cui ci siamo occupati è che sono magri, sono poveri di sostanze nutrienti, quindi usando le piante di questi ambienti diciamo c'è anche una minore esigenza per esempio di fertilizzare e sono tutti diciamo aspetti che poi vanno a incidere comunque su un minor sfruttamento di risorse che in questo momento diciamo mancano e quindi potrebbero aver bisogno di una minor manutenzione in questo senso.
È sicuramente e... convincente, professoressa. Ci dice per favore di nuovo esattamente dove, come, cioè i riferimenti di...
dello stage? Sì, sì, questo stage si terrà a Pavia, al Palazzo Broletto. In realtà è composto di due parti. La mattina faremo delle lezioni teoriche proprio per spiegare gli habitat, le specie, il loro valore ornamentale e il loro valore rispetto all'attrattività che hanno nei confronti degli impollinatori.
Al pomeriggio si va nel vivaio.
Al pomeriggio si va nel vivaio ed è organizzato con il Comune di Pavia, perché il Comune di Pavia sta portando avanti un progetto di valorizzazione della biodiversità nelle aree erbacee, dove si vuole magari sfalciare un po' meno e favorire queste specie che renderanno più colorati, più ricchi di vita i prati, e quindi lo facciamo insieme perché appunto si sposano bene diciamo queste due iniziative e queste esigenze. Quindi c'è ancora posto per iscriversi, è gratuito, andando sul sito del progetto Life Dry Islands, nelle news si trovano tutte le indicazioni e siamo contenti che più gente viene, meglio è, proprio perché credo che sia arrivato il momento di ripensare un po' il verde rispetto a come è stato pianificato, progettato e mantenuto diciamo negli anni passati.
Guardi, io penso che se potesse David Byrne ci farebbe un salto e se lei è d'accordo io la saluterei sulle note di Nothing But Flowers dei Talking Heads, va bene?
Assolutamente condivido.
Grazie professoressa, se poi ci ascolta ancora un attimo in chiusura racconterò un aneddoto sulla brughiera di Campo dei Fiori.
Va bene, senz'altro, grazie. Vi ascolto e vi ringrazio per avermi invitata.
Prego, grazie a lei e andiamo con i Talking Heads. I Talking Heads con Nothing But Flowers, che sfumiamo e teniamo in sottofondo. Albalisa, dicevi che dovevi segnalare?
Allora, intanto volevo segnalare, a proposito di eventi, che alle 18 di oggi a Milano in via Pesto 1, al Casello San Cristoforo, la fermata Tolstoj della nuova metropolitana, il professor Coccetta parlerà del colore delle piante. E preannuncio anche che il 3 aprile invece il professor Bocchi parlerà del pane, buono come il pane, se il pane, il frumento, che evoluzione c'è, come l'impatto dei consumatori, la richiesta dei consumatori sta cambiando anche le tecniche agronomiche di panificazione. Casello di San Cristoforo è un'area creata attraverso un progetto di rigenerazione urbana, sta in piedi solo su volontari. E quindi sono aperte veramente le porte a volontari che fossero interessati a fare attività di giardinaggio. Guardate, non occorre essere botanici o agronomi, abbiamo bisogno anche proprio di persone normali con la passione delle piante che ci vengano a dare una mano. E ci ritroviamo sabato 29 alle 10, se non siete sul tram della Resistenza.
Il tram è al pomeriggio.
Al pomeriggio, allora riuscite a conciliarlo.
A fare tutte e due le cose.
Venite a darci una mano e perlomeno anche a conoscerci. Vedere chi siamo, che cosa stiamo facendo. E noi ci rivedremo il 3 perché comunque la nostra calendarizzazione è venuta così, e parleremo di piante mediterranee. Allora preannuncio che, siccome parleremo di macchia mediterranea, inizieremo dalla coltivazione del cappero. Quindi tutti quelli tra di voi che coltivano il cappero sul balcone, che hanno qualcosa da raccontare sul cappero, sappiano che lì avremo il tempo per collegarci con più distensione in diretta e quindi dar più spazio agli ascoltatori. Ma a proposito di ascoltatori...
Papero e cucuncio.
E cucuncio, esatto. E perché adesso con i cambiamenti climatici si coltiva anche al nord, quindi è una delle modifiche che abbiamo.
Cioè a Brusuglio coltivano i capperi.
Io ce l'ho gorgonzola.
Ah, vabbè, allora
E quindi, oddio, non mi vengono buoni come quelli liguri. Ecco, però intanto una volta non sopravvivevano nemmeno. E saluto Andrea che dice simpaticamente, a proposito della linea est-ovest che passa dell'Adda attraverso tutta l'Italia, eccetera, ecco perché i peperoncini calabresi sono più piccanti di quelli pugliesi. È simpatico, non lo so se è vero, se è quella la motivazione, chissà, forse sì, qualche esperto di peperoncino ce lo potrebbe dire. Certamente le specie che vivono in Puglia sono diverse da quelle che vivono in Calabria, e quindi... Allora no, volevo raccontarvi una cosa divertente a proposito della brughiera.
Sì.
Allora, per l'università ho fatto una ricerca su Campo dei Fiori. E dovendo inquadrare il territorio, ho trovato un testo messo insieme da un'associazione che sono l'Accademia dei Georgiofili, dove raccontano che Maria Teresa d'Austria, con tanto proprio di atti ufficiali, fotografati, eccetera, Maria Teresa d'Austria, nel momento in cui ha preso il dominio su Milano, si è detta come era possibile che quella grande, cioè la Lombardia tutta così industriosa, tollerasse delle aree di brughiera verso la zona di Varese, su di lì, insomma, Malpensa, eccetera. E quindi ha mandato un suo agronomo particolarmente qualificato ad andare a capire se bisognava raddrizzare questi contadini e dire: guardate, sbagliate tutto, dovete coltivare mandorle diverso. E le persone si sgolavano a dire: guardate che non viene nient'altro qua, quindi è un terreno adatto a brugo, cioè alla caluga, non ci puoi mettere gli ortaggi perché non ci verranno gli ortaggi qua. E allora c'è stata una certa tensione, perché quando una persona ha una testa dura è difficile convincerla del contrario. Certo. E il concetto di caratteristiche ambientali favorevoli non ce l'aveva molto chiara. La situazione si è sanata, per fortuna, però, perché il botanico agronomo che è stato mandato è andato a girare anche attraverso i territori di altri paesi come Luvirate e altri comuni che sono dall'altro versante rispetto al crinale principale di Campo dei Fiori. Quello è un po' più protetto, un po' più umido, e lì c'erano dei boschi fantastici. Ancora anche adesso, se uno va a Campo dei Fiori, da un lato ci sono più dei boschi di faggi molto belli, che dall'altro lato invece ci sono le frane e sono molto meno belli. E c'è brughiera. E quindi lui è tornato rassicurando Maria Teresa d'Austria che gli agricoltori e in generale le persone che coltivavano la terra lombarde erano industriosi, avevano coltivato i boschi dove si potevano coltivare e l'erica e il brugo dove si poteva coltivare solo il brugo, e questo ha sanato e tranquillizzato gli animi, perché comunque le persone col brugo ci vivevano, ci facevano tante cose, quindi era anche una fonte di reddito, e mai e poi mai lì ci sarebbe venuto qualcos'altro di diverso. Quindi è interessante che a volte i politici della loro posizione si impongono di coltivare cose e dove...
mentre invece sì. Senti, siamo arrivati al capolinea, abbiamo già anche sforato e rubato qualche secondo alla trasmissione incombente. Alba Lisa, grazie mille.
Grazie a te. Grazie, ci vediamo allora giovedì prossimo.
Esatto, esatto.
Coltivatore di cappero, fatevi vivi.
Esatto, io che sono un fondamentalista del cucunciu sarò senz'altro all'ascolto. Ci sentiamo con te la giovedì prossimo e con tutti gli ascoltatori. Domani torna Stay Human e torna anche Giulia.
Ciao!
Ciao ciao!
Ciao ciao!